to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Buongiorno, buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritornati ad una nuova puntata del nostro programma sulla Prima Guerra Mondiale, oggi dedicata ai luoghi della memoria, ai luoghi fisici dove la guerra è stata combattuta, ma anche ai luoghi costruiti appositamente dopo la guerra per ricordare questa terribile esperienza che fu il conflitto mondiale. I luoghi della memoria è anche il titolo di un lavoro dello storico Mario Isinenghi, che nell'introduzione spiega come il viaggio nella memoria assomigli un po' a ciò che accade sui tapis roulants degli aeroporti, come le valigie, le borse, le memorie dei popoli vengono caricate dagli addetti, poi spariscono in tunnel misteriosi per ricomparire. Se non le afferriamo al volo, tornano a sparire in un tunnel che noi non possiamo vedere. Insomma, la memoria viaggia. Ecco, noi oggi vogliamo togliere qualche valigia dalla memoria del tapis roulant della storia. Vogliamo guardare dentro queste borse con un accompagnatore d'eccezione che è appunto Mario Isinenghi. Buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Mario Isinenghi è stato già ospite all'inizio di questo programma, nella puntata dedicata alla cultura, alla guerra e agli intellettuali. Ha insegnato storia contemporanea all'Università di Venezia, è autore di molti libri che abbiamo già ricordato, ma voglio ricordare ancora, oltre ai luoghi della memoria, il mito della Grande Guerra. Se la memoria è come una valigia su un tapis roulant, quando nasce la memoria della Grande Guerra? Quando inizia il viaggio di questa borsa?
Inizia subito, perché alcuni dei diari o degli scritti autobiografici più importanti sono scritti già durante la guerra, come con gli alpini di Jaillet, il notturno di D'Annunzio, il cobile che soffici, tutto il materiale che sta dentro quel grande libro di Prezzolini che è tutta la guerra, una sorta di autobiografia collettiva del popolo italiano. Tutte cose contestuali, ecco, durante la guerra. Dopodiché, naturalmente, come accade alle memorie private e collettive, c'è tutta una stratigrafia nel corso dei decenni successivi. La memoria, le memorie cambiano, si modificano, ingigantiscono, dimagriscono, si corrompono, spariscono pure. E io infatti ho lavorato ai miei volumi, miei nel senso di direzione dell'opera, ma di moltissimi autori, decine di autori, nella prima metà degli anni 90, quando c'era appena stato l'89 da una parte, quindi possibilità di sparizione della memoria delle sinistre, e dall'altra la Lega colpiva duro rispetto alla memoria dell'Italia unitaria. Questi due dati di fatto c'erano intorno a me e animavano la mia intenzione di, un po' anche, lo ammetto, salvare le memorie e non soltanto studiarle. Poi c'erano anche delle spinte d'ordine storiografico che venivano in particolare dalla storiografia francese. Così sono andate le cose. Quest'idea del nastro che trasporta le valigie negli aeroporti mi è parsa efficace, beh, intanto perché è un'immagine, e avere a che fare con i luoghi a memoria significa avere a che fare con le immagini. Immagini che possono essere materiali ma anche semplicemente mentali. Ci ricordiamo e diamo una forma alla memoria che è anche una figura. Allora ognuno di noi quando va all'aeroporto vede questi nastri e vede l'improvvisa epifania di valigie che sono uscite qualche minuto prima dalla pancia di un aereo, sono state affidate a questa galleria, io ho detto misteriosa, mi pare di sì, perché noi non controlliamo affatto questa cosa, chi è che agisce? Sì, abbiamo visto una serie di addetti sulla pista, poi le valigie hanno avuto una vita propria che le fa ricomparire e ognuno di noi sta lì, i viaggiatori stanno lì a distinguere la propria valigia.
A proposito di viaggi e di luoghi, i luoghi della memoria sono anche luoghi fisici, cioè sono i luoghi che hanno visto la guerra, no? L'hanno visto gli uomini combattere nella guerra. Allora vogliamo ascoltare le parole di Luigi Barzini, inviato, grande firma del quotidiano più prestigioso, cioè del Corriere della Sera, che descrive un luogo.
Il Montenero ha la fama di attirare le tempeste. Sono rare infatti le epoche in cui esso mostra, interamente spoglio di nubi, puro e luminoso, il suo ardito e strano profilo, quella gran sagoma di volto riverso, quella sembianza umana, solenne e prodigiosa. La sua massima vetta, isolata, aguzza, imponente e vertiginosa, che scende a picco verso settentrione, strapiombando da quel lato sopra un abisso di 1200 metri come un'aguglia immane sul punto di crollare, è quasi sempre immersa in un tumulto di nembi grigi. Solo in qualche lacerazione delle nebbie, entro un'incerta cornice di vapori, essa traspare di tanto in tanto, fuggevolmente, velata, indefinita, immateriale, alta nel cielo e quasi sospesa, grandiosa e assurda. Non erano potute salire al mattino le consuete carovane dei rifornimenti. Le valanghe avevano bloccato dei passi ed i fulmini avevano distrutto 11 collegamenti telefonici nelle ultime 48 ore. Più di 300 fulmini erano caduti sulla cima in una sola notte. Per ragioni che la scienza ricerca e non trova, il Monte Nero è saturo di elettricità come un immane accumulatore. In tutte le stagioni il tuono vi romba. È la montagna delle folgori. Si dice che sia così per la presenza di metalli magnetici chiusi nelle sue viscere. Si dice pure che le stratificazioni della roccia agiscono come i dischi sovrapposti di una pila. Si dice infine che l'elettricità scaturisca dall'attrito delle masse d'aria spinte dagli uragani contro alle pareti smisurate della vetta. Ma la verità è impenetrata. La montagna cela il pauroso mistero delle sue forze, terribili, fantastiche, soprannaturali.
Mario Isninghi, che cosa ci sta raccontando Barzini? Perché il Monte Nero viene descritto così, come se fosse così misterioso?
Sta scrivendo un tema d'italiano. Parlate del Monte Nero. E naturalmente i temi d'italiano piacciono moltissimo ai professori, a tutti quelli che hanno frequentato il classico, e ce n'erano parecchi anche nel 1915, ai lettori del Corriere della Sera, di cui Barzini è una colonna. Contemporaneamente non piacciono affatto, non sono nelle corde di tutti quelli che hanno fatto le tecniche, o meno ancora. E questa è la situazione di Luigi Barzini, e non soltanto di questo famoso articolo su questo famoso monte.
Intanto vogliamo ricordare cosa era successo sul Monte Nero nel giugno del 1915.
È una montagna importante, ma insomma una delle tante montagne che le truppe italiane si trovavano frapposte tra loro e gli austro-ungarici, e una felice azione aveva portato alla fin fine alla presa di Monte Nero. Siamo appena un mese dopo l'entrata in guerra dell'Italia, siamo alla metà del giugno 1915, quindi la fantasia degli spettatori della guerra è ancora prensile, fresca, vigile, desiderosa di riempirsi di cose nuove. Dovrebbero essere i corrispondenti di guerra a raccontargli le cose nuove. Già, ma c'è la censura, c'è la censura militare, c'è l'autocensura che non conta meno del giornalista patriottico, c'è la censura del famoso direttore e coproprietario del Corriere della Sera, Luigi Albertini, che ha molta stima dei suoi corrispondenti di guerra, che sono tanti, perché in qualche modo la guerra la fa il Corriere della Sera, la copre con la Domenica del Corriere, con il Corriere dei Piccoli, più avanti con la Tradotta. Però che cosa si può dire? Si può dire che 11 collegamenti telefonici sono stati perditi. Bello, colpisce questa cifra così precisa, non una decina, 11. Più di 300 fulmini. Ecco, questi sono i dati precisi che sono consentiti ai giornalisti di guerra. In realtà il genere che è veramente consentito è il colore. Allora, qui cosa c'è dietro? C'è di fatto un assalto volerosissimo e fortunato, riuscito a una montagna. Questa montagna ha anche il pregio di chiamarsi Monte Nero, il che non guasta. Niente K, niente H, non è uno dei tanti nomi dal nome sloveno o tedesco. Bene, meglio così. Nero, un colore facile da ricordare. Ci sono dei gesti di valore e ci sono questi fulmini. Questi fulmini naturalmente vanno benissimo per far colore. Barzini è un maestro del colore. Ma dicevo prima, non a tutti piacciono questi articoli, lo sappiamo perché c'è una serie di testimonianze di diaristi o narratori, documentaristi in qualche modo in presa diretta della guerra, che raccontano che nel gergo delle trincee ci sono tante parole che vengono inventate e una è barzinata. Ecco, non intendevano parlare bene di Luigi Barzini.
No. La descrizione dei luoghi fisici della guerra non è l'unico modo per ricordarla, anzi una delle novità determinate proprio dalla Grande Guerra è la costruzione di luoghi sacri che ricordino i mossi. Lei parlava della storiografia francese, mi veniva in mente lo storico americano George Mosse che diceva che la memoria della guerra venne rimodellata in un'esperienza sacra che fornì alla nazione una nuova profondità. Cioè, in altri termini, vennero creati luoghi sacri per il culto dei caduti, per l'elaborazione di un lutto che era privato e collettivo insieme. In tutta l'Europa si diffondono sacrari militari e parchi della rimembranza. Che cos'è un parco della rimembranza?
Ci arriviamo subito, ma mi permetta prima di dire, perché tutto non si è affidato alla trattazione distante di Montenero, che c'è anche il Piave, che c'è anche Grappa, che ci sono cioè dei luoghi geografici in senso stretto che veramente riescono a diventare pressoché subito luoghi della memoria e non semplicemente perché affidati a un articolo azzeccato di un giornalista o a un diario di uno scrittore, ma attraverso una forma di memoria sociale, di memoria collettiva, compartecipata da centinaia di migliaia di soldati che sono stati fermi lì su quel fiume o su quel monte, mentre intanto quel fiume, quel monte uscivano dalla geografia ed entravano nella storia. Quella storia che conta di più della storia dei libri, la storia appunto che sta dentro ognuno di noi e che si confonde con la memoria. Detto questo, esiste anche, naturalmente, esistono le politiche della memoria, esistono le forme di memoria organizzata. Io penso che sia stata un'idea straordinaria quella dei parchi e viali della rimembranza, che si colloca nel primo dopoguerra, può far capo anche al nome di un uomo politico di matrice nazionalista, il sottosegretario Dario Lupi, che ha scritto un libro che raccoglie i materiali di questa grande impresa. Il succo comunque è questo. Ogni comune ha i suoi caduti. L'eufemismo si è già imposto e non si dice morti. In qualche misura l'internità del comune alla guerra, alla patria, al comune sforzo patriottico per vincere la guerra si misura anche, è triste, è macabro, ma è così, in numero dei caduti, cioè cittadini di quel comune
morti,
che appunto sono morti in guerra. Allora, prima di tutto bisogna contarli. Beh, sappiamo che ancora oggi ci sono stime diversificate, quindi non è che il numero che ogni comune riesce a dare nel 1922-23, quando si costruiscono questi viali, questi parchi, sia sempre esattissimo e va crescendo, per cui può accadere che qualche morto venga scoperto successivamente e che quindi il numero di alberi, perché di alberi si tratta, che è stato messo a dimora per fare il viale o per fare il parco, sia minore, inferiore al numero di morti che effettivamente ci sono stati in quel comune. Si va da 20 in su, ecco, al di sotto di 20, se il comune è troppo piccolo, non ci sono stati 20 morti, allora bisogna fare delle associazioni comuni vicini. L'idea quindi è che la vita riviva ricordando quel quasi sempre giovane morto attraverso la piccola e giovane pianta che viene messa a dimora tendenzialmente dalle scolaresche della scuola del luogo, perché i ragazzi, sì, c'è un velo di macabro in questo perché è chiaro che verranno condotti a pensare a quella che sarà la loro possibile guerra qualche anno dopo, ma intanto comunque devono curare quella pianta che corrisponde al nome di un loro concittadino, che molto probabilmente avrà un cognome ben noto, perché specialmente nei paesi i cognomi sono sempre quelli e si ripetono. Naturalmente c'è un nome, c'è una targhetta messa sul tronco della pianta che viene crescendo, con il nome, il cognome, il luogo di nascita, di morte e il luogo della morte. Niente di più, ecco. Sobrio.
A proposito dei nomi, questa descrizione del nome dei morti non è anche una caratteristica di un altro luogo importantissimo come luogo della memoria, cioè i sacrari militari e i cimiteri? Cioè c'è un modo diverso di costruire cimiteri dei caduti dopo la guerra mondiale?
Personalmente credo che parchi e viali siano molto più efficaci come memoria organizzata, capacità di suscitare con partecipazione, con profondissime radici nella classicità, con questo bel nome leopardiano che è Rimembranza. Però è vero che tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 entriamo in una stagione diversa dal punto di vista del cimitero dei caduti, che è quella degli ossari o dei sacrari. Anche questa rappresenta una stagione successiva non solo rispetto ai parchi di rimembranza di un decennio prima, ma anche rispetto ai cimiterini di guerra nati immediatamente a ridosso delle trincee, il tipo di cimitero che viene ricordato dalla famosa canzone di guerra Tapum, Triste Nenia, dove si dice appunto «Forse un giorno ti vengo a trovar». Ecco.
Dell'inizio degli anni venti è anche la storia che ruota intorno al milite ignoto. Questa è una delle testimonianze più forti del mito dei caduti che appunto si sviluppa dopo la guerra.
Proseguendo appunto cronologicamente, sì, tornando all'indietro e in forma anticipata anche rispetto all'invenzione dei parchi e dei viali della rimembranza, c'è quell'altra grandissima invenzione che è un'invenzione europea, che si può palleggiare come inizio vero e proprio tra i vari paesi.
Perché un'invenzione europea? Cioè, perché il milite ignoto ha questa forza che appunto attraversa l'Europa e poi in seguito attraverserà il mondo? Perché il milite ignoto riguarda tutti i paesi, prima europei e poi i paesi del mondo?
Bisognava rimettere completamente a fuoco la guerra, la nuova guerra che era stata una guerra di massa, la guerra di tutti. La guerra dei senza nome. Eroi o non eroi? Eroi forse, ma eroi in una maniera diversa. Riuscire a tenere insieme l'anonimato e l'eroismo. L'eroismo in una guerra dei grandi numeri può coincidere con la disciplina, con il fatto cioè di restare al fuoco, di sparare, di uccidere e venire uccisi. È qualcosa di molto diverso dall'eroismo dei cavalieri antichi, anche se ci sono delle armi, pure nella Prima Guerra Mondiale, che possono far riandare con la memoria i cavalieri antichi. Gli aviatori godono ancora di nominazione, hanno nome e cognome, il Barone Rosso o Francesco Baracca. Quindi sì, oppure anche D'Annunzio, i Mas, Luigi Rizzo, certo. Ma i grandi numeri sono quelli della fanteria praticamente senza nome, i quali possono andare al cinema, come diceva Gadda, stando in trincea e guardando gli aeroplanini sopra di loro che si scontrano in quei bei duelli aviatori. Ma dopo la guerra, come ricordare tutto questo? Non gli eroi, ma appunto quella nuova forma di eroismo di massa. C'è questa invenzione di ricordare non chi ha nome, ma chi non ha nome. Allora, nel caso italiano, siamo nel 1921, il governo vede per una volta al potere delle componenti che fanno capo a quello che è stato l'interventismo democratico. C'è Bonomi, una specie di vice Bissolati, un socialdemocratico. C'è Luigi Gasparotto, un radicale che è andato volontario di guerra a 50 anni. Ecco, questo tipo di politici ha interesse a inserire una visione e una memoria della guerra che ovviamente non sia quella degli ex neutralisti e dei detrattori della guerra, ma neppure coincida con quella dei nazionalisti, che finiranno per imporre in realtà in chiave nazionalfascista la propria visione della guerra, ma che intanto in questo dopoguerra sospeso forse possono ancora essere contrastati. L'idea è quindi di un minimo comune denominatore che riesca a parlare a tutti, il milite ignoto e tutto il rito connesso al milite ignoto, riesca a parlare a tutti, riesca soprattutto a parlare al popolo senza più distinzioni di classi sociali, di etichette, di forze politiche, di partiti.
Come viene scelto il milite ignoto?
Anche questo fa parte di un rito molto ben pensato, mi pare, perché bisognava riuscire a coinvolgere le donne. Non c'era ancora all'epoca la storia delle donne, che altrimenti sarebbe certamente intervenuta a tirare per la giacchetta i governanti e a dire ci siamo anche noi, ma ci pensano in proprio. C'erano anche loro, c'erano state davvero. come croce rossine, ma non solo, come assistenti materiali o spirituali all'uomo in guerra, come madri e come mogli, come vedove. E allora l'invenzione è questa: la salma giusta, la salma del soldato ignoto, sarà scelta da una donna, da una madre che ha perduto anche lei il suo figlio, e la sceglierà tra altre salme che sono state individuate in vari luoghi della guerra da una commissione apposita che è andata in giro rispondendo a tutta una serie di tecniche di identificazione in grado di rendere non identificabile quella salma. Deve essere ignoto, non deve avere un certo tipo di ferite e così via. Insomma, si deve pensare che sia morto in faccia al nemico, eccetera, eccetera. Bisogna che in molti, in moltissimi, idealmente in tutti, ci si possa identificare in quel morto. Una volta compiuta questa scelta dell'uno tra gli altri, la salma viene caricata su un treno e da Aquileia bisogna, dal nord-est, dai luoghi della guerra, deve raggiungere Roma, perché poi verrà inumata nel Vittoriano, che a questo punto diventerà l'altare della patria, non più il monumento a Vittorio Emanuele II, ma il monumento del popolo italiano a se stesso che è riuscito a vincere anche la guerra. Ci sono dei problemi naturalmente nell'organizzazione politica di questa ritualità della memoria. Che succederà quando il treno attraverserà i luoghi dei neutralisti? Già, ma quali sono i luoghi dei neutralisti? Sono le Romagne, le Rosse Romagne. Le Rosse Romagne sono contemporaneamente socialiste e repubblicane, quindi neutraliste e interventiste ultra, non succederà niente in sostanza.
Allora,
chi più chi meno si metteranno in ginocchio davanti al treno.
Mario Isninghi, prima di salutarla vogliamo tirare fuori dal tapis roulant un'altra valigia della memoria, vogliamo farvi ascoltare O Gorizia tu sei maledetta nella versione cantata da Giovanna Marini. A Gorizia gli italiani entrarono nell'agosto del 1916, era la sesta battaglia dell'Isonzo.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane. Dolenti ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando i compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio il suo nome nel cuore. Traditori, signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, scannatori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dai confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì.
Allora, Mario Isninghi, era Giovanna Marini, O Gorizia tu sei maledetta. L'abbiamo scelta perché qui c'è una inversione un po' di valori in un certo senso, cioè si muore gridando assassini. Che cosa ci dice la canzone?
ci si chiede se questa canzone sia d'epoca o successiva, tanto è eversiva e drammaticamente ostile alla guerra e alla memoria e alla visione, diciamo così, normale della guerra. Certo è, e questo lo sappiamo dagli studi sul funzionamento della giustizia militare, certo è che si andava sotto processo durante la guerra per molto meno di questa canzone eversiva, cioè per la canzoncina Generale Cadorna ha scritto alla regina: se vuoi vedere Trieste te la mando in cartolina, assolutamente inoffensiva rispetto a Gorizia, eppure la ritroviamo nelle sentenze, nelle imputazioni dei processi d'epoca, troviamo questa della cartolina. Questo ci porta a dire che la memoria della guerra ha continuato a cambiare. E non importa moltissimo se questa canzone, si importa da un certo punto di vista, ma da altri no, se questa canzone è nata allora o è stata pensata 50 anni dopo, che vorrebbe dire che 50 anni dopo era cambiata la visione e si potevano esprimere degli impliciti e delle reticenze del 15-18.
Allora, grazie Mario Isnenghi. Noi continuiamo a viaggiare nella memoria e a cercare di capire come è cambiata. Grazie Mario Isnenghi, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Nel frattempo ci ha raggiunti in collegamento telefonico Paolo Rumiz. Mi sente? Buongiorno.
Sì, la sento, buongiorno a lei.
Ecco, allora, non ci spostiamo di molto perché da Gorizia andiamo a Trieste. Paolo Rumiz, scrittore, giornalista, ha pubblicato vari reportage sui suoi viaggi in Italia e in Europa, sono usciti sulla Repubblica, ed è autore di una serie di DVD, di fortunati DVD che sono usciti appunto con il Quotidiano. Stavamo parlando di luoghi della memoria. Allora, lei ha visitato, ha raccontato storie, luoghi ed eventi facendo un percorso, direi, esistenziale, un percorso di vita. Perché ha scelto questa chiave narrativa per raccontare la Grande Guerra?
Beh, perché vedo la crisi dell'Unione Europea, una crisi che esplode proprio nel centenario dell'inizio di questa guerra. Vedo che abbiamo completamente perso il senso del pericolo, cioè crediamo che la pace ci sia donata per sempre. Ho la sensazione che soprattutto le giovani generazioni si illudano che la pace sia iscritta nel nostro DNA, mentre così non è. Un ricordo di questa guerra che mostri delle macerie e che dica all'Europa: guardate cosa siamo stati capaci di diventare appena l'altro ieri, perché 100 anni non sono niente, è importante. Invece questo non lo vedo, soprattutto non vedo una commemorazione corale, non vedo una visione unitaria nel segno della pietà nei confronti di questi 20 milioni di uomini che sono finiti nel tritacarne. Ogni paese si muove per conto suo, cioè l'Italia sembra destinata a svegliarsi, tranne poche grandi eccezioni, nel 1915, quindi uscendo dal concerto europeo. La Francia suona i tamburi della Grandeur, la Germania tace perché non vuole ricordare una guerra che ha perduto e soprattutto perché si è già sforzata abbastanza nel fare mea culpa per la Seconda Guerra Mondiale. L'Austria sta zitta, l'Ungheria si lamenta ancora dopo un secolo delle perdite territoriali, della pace infausta che è seguita a questa guerra, quindi abbiamo un coro assolutamente stonato sul quale l'Unione Europea non impone in qualche modo una visione più alta, una visione carica di contenuti simbolici. La cosa interessante è che questa distonia della memoria del 1914 è una perfetta radiografia delle disunioni dell'Unione Europea, e nei miei viaggi sui fronti della Grande Guerra, dall'Ucraina alla Francia, dal Belgio alla Turchia, dall'Italia alle brughiere della Prussia e dei laghi Masuri, devo dire che questo lo si è vissuto molto bene. Ho lavorato molto con treni, mi sono mosso in treno per un motivo molto semplice. Primo per un motivo storico, cioè volevo in qualche modo immedesimarmi nei ragazzi che sono partiti con quelle tradotte per luoghi sconosciuti che non avevano mai visto prima, no? Terre come la Galizia, come la Masuria, come le Fiandre, erano praticamente sconosciute a questi contadini che erano stati strappati dai loro mondi. ma contemporaneamente ho scelto il treno perché attraverso il treno tu riesci a sentire il polso dei paesi oggi. Il populismo francese, l'aggressività interpersonale e sociale che serpeggia oggi in Francia era perfettamente visibile alla Gare de l'Est da cui sono partito per raggiungere Verdun, la Somme e le Fiandre. Così come alla stazione di Budapest quando prendevo il treno per l'Ucraina, già su quel treno si capivano le tensioni che stavano scoppiando. In Ucraina, negli stessi luoghi, guarda un po', dove c'era il fronte della Grande Guerra.
Con Mario Isninghi parlavamo dei luoghi della Grande Guerra, dei luoghi della memoria, dei luoghi fisici e dei luoghi costruiti. Stavo dicendo che lei ha dato un taglio, una chiave narrativa a questo suo viaggio nella guerra mondiale attraverso i luoghi. E nel uno dei DVD, in questi appunti di viaggio che si trovano nei DVD, lei dice: tutto era cominciato dalle parti di Re di Puglia nell'ottobre del 2013. Vogliamo farvi ascoltare una descrizione proprio del sacrario di Re di Puglia, che è uno dei sacrari militari più importanti d'Italia ed Europa.
È il più vasto fra i cimiteri di guerra che esistono in Italia e nel mondo. Vi riposano fino all'agosto 1926 30.000 salme, fra le quali 23 medaglie d'oro e 4 generali. La grande maggioranza delle salme è di ignoti, l'85%. Il cimitero è diviso in 7 settori da viali che dal piazzale centrale al culmine della collina scendono dritti a raggiera lungo i fianchi. Su ogni tomba vi è un segno che ricorda la guerra. Per ogni salma un pensiero che fissa un fatto, un momento, un atteggiamento della lotta, specie quella di trincea. O esprime rispetto, venerazione, riconoscenza verso i purissimi martiri nostri che dormono in pace dopo aver dato tutto all'Italia. Si è volutamente lasciato all'insieme l'aspetto sassoso e brullo del Carso, senza ghiaia nei viali, senza alberi, né verde, né ombra, ma solo pietra nuda, arnesi di guerra. Al culmine della collina è un piazzale circolare e dal centro sorge l'obelisco della fede, innalzato a forma di faro, sormontato dalla croce, acceso ogni notte. Alla base trovasi una cappelletta con altare, dove ogni piccolo particolare ha forma bellica ed è ricavato da cose di guerra.
Era la voce di Diego Sepe che leggeva questa descrizione del sacrario di Re di Puglia, data nel 1931 dal Touring Club d'Italia. Nel 1931 il cimitero non era come poi sarebbe diventato nel 1938, quando finirono i lavori, e il regime fascista, che l'aveva fortemente voluto, lo inaugurò. L'importanza del monumento deriva non soltanto dal numero delle spoglie dei soldati caduti, che sono più di 100.000, ma dalla sua imponenza, possiamo dire dalla sua teatralità. Ancora oggi resta uno dei principali centri del culto del sacrificio militare. Nel frattempo ci ha raggiunti al telefono Pietro Spirito, scrittore e giornalista, scrive sulle pagine culturali del Piccolo di Trieste e si occupa di temi di cui stiamo parlando. Allora, Re di Puglia, volevo intanto chiedere una battuta a Paolo Rumiz. Perché scrive tutto era cominciato dalle parti di Re di Puglia?
Beh, perché ero stato a Re di Puglia una notte di luna piena, proprio il 24 maggio dell'anno scorso, e volevo stare solo con quei caduti perché volevo capire quel luogo che era stato troppo spesso visitato con chiasso di folle, con mille distrazioni intorno, volevo essere solo con loro. E devo dire che lì ho avuto due grandi messaggi. Beh, il primo era che questi ragazzi in realtà non erano in pace, perché quel luogo non era stato costruito per dar loro la pace, ma in qualche modo per preparare la guerra che sarebbe venuta. E soprattutto la seconda cosa era che quei ragazzi in qualche modo mi spingevano a cercare nelle mie radici, cioè andare a vedere gli altri morti, quelli che non erano sepolti lì, e cioè i triestini, i goriziani, i trentini, cioè quegli italiani che, essendo stati austriaci fino al 18, avevano combattuto su altri fronti per un'altra bandiera e con altre divise, gente di cui non si sapeva niente. Quindi in qualche modo era come se i caduti italiani, caduti venuti dall'Italia, in qualche modo mi spingessero a partire da lì, questa mia ricerca personale che andava nella mia genealogia, per poi alla fine ritornare a Re di Puglia. Una delle cose più emozionanti è stato proprio ritornare sul fronte italiano dopo aver visto i fronti altrui. È un fronte assolutamente unico, di cui temo l'Italia non si renda conto della sua fantastica presenza paesaggistica, simbolica, è qualcosa di assolutamente unico.
Pietro Spirito, qual è il rapporto con la guerra di chi oggi vive nei vostri luoghi?
Ma guarda, è un po' quello che già diceva Paolo Lunza, no? Quando parlava mi faceva venire in mente il fatto che appunto anche a noi da ragazzini ci portavano a vedere Re di Puglia in gita in questo grande sacrario, e poi non lontano da casa mia in Ondolina c'era c'è ancora un piccolo cimitero di guerra austro-ungarico che allora era un po' abbandonato, coperto dalle erbacce, c'erano queste croci con questi nomi stranieri, tedeschi, e questa era qualcosa che faceva parte della storia della mia città, insomma. Quindi in qualche maniera i conti non tornavano. Quindi c'è proprio un po' quello che diceva Paolo, cioè il ritorno, si parte da un punto e si ritorna allo stesso punto, si fa come un cerchio, come un circolo intorno a questo evento drammatico che fu la guerra. Se c'è una città, un posto dove ha senso parlare di pace perché ha conosciuto non solo gli orrori ma soprattutto le contraddizioni della guerra, quella è proprio Trieste, proprio appunto perché ci sono stati quelli che hanno combattuto per l'Italia, ma c'è stata anche una grande parte della popolazione che ha combattuto dall'altra parte, e questa è stata una memoria che poi è stata in qualche maniera, se non cancellata, sicuramente congelata per moltissimo tempo.
Perché è stata congelata?
Ma io penso che si tratti soprattutto di una questione legata un po' alla situazione, come dire, geopolitica di Trieste. Trieste città di frontiera, Trieste città al confine, che per tutto il dopoguerra è stata comunque affacciata, l'ultimo lembo dell'Occidente affacciato poi sui paesi dell'est, la zona più militarizzata fino a quando non si è disgregata la Jugoslavia, è stata la zona più militarizzata d'Europa, la zona della frontiera di Trieste. Quindi c'era proprio un'impossibilità, una situazione che ha in qualche modo congelato questa memoria, perché Trieste è rimasta a lungo l'ultimo baluardo dell'italianità prima dei paesi socialisti, prima dei paesi del blocco dell'est, eccetera eccetera. Questo impediva anche proprio praticamente agli storici l'accesso ad archivi a Lubiana, a Belgrado, a Zagabria e viceversa, quindi era anche difficile avvicinarsi, ad entrare, attingere a determinate fonti, per cui questa memoria è rimasta un po' bloccata, è rimasta un po' congelata. Dopo le guerre balcaniche, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, diciamo così, così come si è rimessa in moto la storia, così si è rimessa in moto la memoria, no? Storia e memoria camminano sempre, diciamo, parallele.
Paolo Rumiz, so che ci deve salutare, un'ultima battuta su questa riflessione sulla memoria degli altri, perché secondo lei è stato così difficile appunto ricordarli? In fondo il sacrario del Re di Puglia è l'espressione di un regime, e quindi un'espressione politica di un regime che vuole appropriarsi della memoria della guerra, ma quello che accade poi dopo intendo dire dopo il 45, perché abbiamo fatto così fatica a ricordare le storie degli altri, che poi non sono così tanto altri, perché le storie dei triestini sono anche le nostre storie.
Diciamo che Trieste ha avuto più problemi del Trentino, perché il Trentino non era affacciato sull'altro mondo, no? Noi eravamo affacciati sul quello che veniva definito sbrigativamente, tra virgolette, slavo comunismo, e tutto questo rendeva impossibile, diciamo, parlare, accennare a delle identità che non fossero italianissime. E quindi tutta l'epopea dei 150.000 ragazzi che dal Trentino a Trieste, Gorizia, eccetera, il Friuli orientale, sono partiti per fronti sconosciuti già nel 1914, un anno prima degli altri italiani, era un grosso problema, ed è rimasto un problema fino quasi alla fine del secolo scorso. Parlare, accennare a queste cose significava in qualche modo dirsi anti-italiani, dirsi filoslavi, dirsi filocomunisti, cioè era molto facile schedare chi parlava di queste cose. Adesso che la frontiera è caduta, è venuto il momento per la mia città, soprattutto per Gorizia, di dare un po' d'aria alla memoria, di raccontare effettivamente che cosa siamo stati, proprio per poi poter ritornare alle tombe degli italiani di Re di Puglia con l'animo più pulito, con l'animo meno inquinato di retorica, e con addosso quella grande pietà che io ho provato proprio andando su questi cimiteri sperduti in fondo alla Polonia, oltre i Carpazi, dove, e questo è un grande segno europeo che vorrei ricordare, dove sono stati eretti dei cimiteri dal vecchio impero asburgico e sono stati sepolti insieme, diversamente dalle di Puglia, vincitori e vinti. I russi e gli austriaci sepolti negli stessi cimiteri, negli stessi boschi, con lo stesso decoro architettonico, con una meravigliosa pietà e comunanza. Questo è un grande segno per l'Europa. In fondo questi poveri imperi non erano così male, soprattutto pensando a ciò che è venuto dopo di loro.
Allora, grazie Paolo Rumiz, la salutiamo, la ringraziamo per essere stato con noi. Vogliamo ancora chiedere a Pietro Spirito di raccontarci di questa Trieste. In fondo abbiamo parlato di tracce lasciate dalla guerra e Trieste è una città sul mare, ma esistono tracce della guerra sul mare? Glielo chiedo pensando ai suoi lavori di ricercatore e di studioso di queste realtà.
Sì, certo, ovviamente il Golfo di Trieste, che è un mare chiuso, un mare basso, però conserva molte tracce di quegli eventi. Uno, per esempio, uno di questi non si trova esattamente nel Golfo di Trieste, più sulla costa, a largo della costa istriana, è il relitto del Baron Gauch. Il Baron Gauch era un piroscafo del Lloyd austriaco che all'indomani dello scoppio della guerra, parliamo nell'agosto del 1914, mentre da Cattaro doveva raggiungere Trieste, a bordo era carico di profughi, di civili, donne e bambini, entrò per sbaglio in un campo minato, la nave saltò in aria, affondò in pochissimi minuti, ci furono più di 130 vittime, soprattutto appunto donne, civili, donne e bambini. Queste furono le prime vittime civili della Grande Guerra. Oggi il relitto di quella nave si trova a 40 metri di profondità, è visitato ogni anno da centinaia di escursionisti subacquei che lo vanno a visitare. È un relitto molto impressionante, una nave molto grande che è adagiata sul fondo in assetto di navigazione ed è simbolo e rimane il simbolo proprio di un dell'impero asburgico che di lì a poco sarebbe anch'esso naufragato. Quindi un evento simbolico la cui evidenza, la cui traccia oggi è in fondo al mare insieme ad altre tracce. Penso per esempio a ciò che rimane del relitto della corazzata Wien, che fu affondata da Rizzo nel 1917 proprio nel porto di Trieste, quindi nella baia di Muggia, quindi a pochi vicinissimo alla riva. E anche questa è una testimonianza sommersa, sott'acqua, che ci ricorda appunto quegli eventi.
Ci ricorda quegli eventi e quei luoghi. Appunto Rumiz ha scelto, Paolo Rumiz, di viaggiare in treno per andando alla ricerca dei luoghi della memoria. Lei ha invece scende sott'acqua, è un subacqueo. È un inviato subacqueo a tutti gli effetti. In realtà questa storia mi fa venire in mente che ancora, come diceva Isnenghi, la memoria viaggia, cioè la memoria si trasforma, cambia. Da quando nasce a quando arriva a noi, davvero come un tapirulan di un aeroporto. Abbiamo viaggiato davvero oggi.
Assolutamente, oggi cioè, la memoria veramente cambia in continuazione. È come un grande armadio in cui si scoprono a volte anche cassetti che non si sapeva ci fossero. Non sempre rimette in discussione il passato, non sempre si rimette in discussione, ma continuamente aggiunge qualcosa di nuovo, soprattutto ci invita a pensare, a guardare diversamente il presente.
E forse anche il futuro. Noi la ringraziamo Pietro Spirito per essere stato con noi, anzi oggi dobbiamo ringraziare Mario Isnenghi, Pietro Spirito e Paolo Rumiz. La Grande Guerra per oggi finisce qui, vi ricordo il nostro sito internet lagrandeguerra.rai.it, potete riascoltare e scaricare questa e anche le altre puntate in podcast. La Grande Guerra è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini. Alla console oggi avevamo Simone D'Arrigo. Da Alessandra Tarquini un saluto e a domani.
Verrai fino in cima. Troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue per segnarla
c'è una croce, chi l'ha messa non lo so.